cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Agata Galfetti. Terza corsia autostradale tra Mendrisio e Lugano. Il cantone appoggia il progetto per una soluzione ai disagi del traffico, ma chiede a Lustra di valutare nuovamente la questione dello svincolo di Melano. Una piccola apertura nei confronti delle oltre 6.000 firme raccolte contro il progetto, che però non basta. A dirlo il promotore della petizione, che sottolinea: questa non è la soluzione ai mali della regione. Abbandono dell'accordo quadro fra Svizzera e UE, il Ticino potrebbe perderci in diversi ambiti, dalla ricerca all'elettricità. Ne parleremo con il delegato per le relazioni esterne della Camera di Commercio, Michele Rossi. Moon and Stars, oscurato anche nel 2021, imminente la decisione di annullare anche questa edizione. Locarno però intende riproporre la formula della scorsa estate con palco, musica e posti a sedere in Piazza Grande. Lo avete sentito nei titoli, il cantone sostiene il progetto di terza corsia dinamica in autostrada tra Lugano Sud e Mendrisio. Nella sua presa di posizione nei confronti dell'Ufficio federale delle strade non ha però mancato di sottolineare alcune delle preoccupazioni avanzate anche dalle autorità locali, ottenendo qualche garanzia. Intanto si è appreso oggi, il progetto potrebbe vedere la luce più presto del previsto, ovvero già nel 2035. Sentiamo Luca Berti.
Il potenziamento Lugano-Mendrisio, detto Polumè, lo ricordiamo, vuole dare una soluzione ai continui disagi sul tratto di autostrada più problematico del cantone, tratto di autostrada dove da qui al 2040 è previsto un ulteriore aumento di traffico del 20%. La soluzione si chiama terza corsia dinamica. Guido Biagio è vice direttore dell'Ufficio federale delle strade.
Sostanzialmente significa mettere a disposizione la corsia d'emergenza nelle ore di punta per far defluire un maggior volume di traffico, abbassando contemporaneamente la velocità. Con l'80 all'ora rispetto al 120 abbiamo grosso modo un aumento di capacità del 20%.
L'intervento permetterà di non allargare l'autostrada sul tratto a cielo aperto, ma impone di creare una corsia d'emergenza nella galleria tra Grancia e Melide. Prevista anche la realizzazione di un nuovo tunnel di aggiramento tra Bissone e Melano. Marco Fioroni è capo della filiale Ustra di Bellinzona.
L'obiettivo è di sgravare l'autostrada durante le ore di punta ed evitare di avere traffico fermo in autostrada, dall'altra scaricare anche gli abitati attraversati dalle cantonali, dove oggi sappiamo che, essendo tasata l'autostrada, il traffico comincia a transitare lungo le cantonali.
Sul progetto non sono mancate negli scorsi mesi le critiche da parte di autorità locali e della popolazione, preoccupata in particolare, ma non solo, per la realizzazione di un nuovo svincolo a Melano in sostituzione di quelli di Melide e di Bissone. Contro il progetto un gruppo di cittadini di Melano ha anche raccolto e consegnato a Berna 6.000 firme. I dubbi sono stati recepiti dal cantone, Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
La consultazione ha mostrato come il futuro previsto svincolo di Melano sia la nota più dolente di un progetto che, lo voglio anticipare, nel suo complesso è senz'altro positivo, permette una riqualifica importantissima a Bissone, ma a Melano va a creare uno svincolo laddove esso oggi non c'è. Abbiamo quindi chiesto proprio questa verifica, vedere se non si può veramente fare a meno di questo svincolo e se non si può di ottimizzarlo al massimo e consumare la minor parte possibile di territorio.
Lustra si è impegnata quindi a far valutare di nuovo l'opportunità di un nuovo svincolo e anche a garantire la compatibilità del progetto attuale con una possibile futura galleria tra Melano e Mendrisio. In generale, comunque, il cantone, come detto, sposa il progetto Polumè.
Diciamo che la valutazione complessiva è una valutazione positiva, riteniamo che il risultato futuro sarà meglio di quello che vi è adesso, ma soprattutto sarà meglio di quello che abbiamo oggi, peggiorato alla luce comunque dei futuri aumenti del traffico.
Il nuovo assetto viario potrebbe vedere la luce anche prima del 2040, la fase realizzativa potrebbe già iniziare nel 2028 e la tratta essere aperta nel 2035.
E come ricordato nel contributo del collega, sono oltre 6.000 le firme raccolte contro questo progetto e in serata abbiamo raggiunto il promotore della petizione, Marzio Proietti, per una prima reazione a questo sostegno cantonale. Sentiamo.
Non è che siamo contenti, ecco, la posizione del cantone sembra illustrare che il progetto sia solo un vantaggio a tutti i livelli e poi c'è qualche criticità che si può mettere a posto, dunque siamo comunque sostanzialmente contenti sul fatto che un qualche spiraglio si possa aprire, ma non si capisce bene se questo spiraglio porterà poi effettivamente qualche cosa di positivo. Ecco.
Ricordiamo che appunto avete consegnato a Berna oltre 6.000 firme, questo appunto piccolo passo nei confronti delle preoccupazioni soprattutto del Comune di Milano, ma anche di chi ha sottoscritto questa petizione, non vi fa desistere, insomma andrete avanti con questa battaglia?
Sicuramente, perché per intanto sono delle intenzioni sulla carta e dunque effettivamente bisogna seguire queste cose da vicino. Ecco, crediamo comunque che le 6.300 firme, ma anche in parte le posizioni dei comuni, perché non sono state citate, ma i comuni hanno anche espresso alcuni punti di criticità, ecco, anche Melano, e dunque credo che comunque hanno esercitato una buona pressione su questo aspetto e un qualche spiraglio si possa aprire, però bisogna ancora poi metterlo effettivamente a frutto, ecco, perché le posizioni tra Ustra e Cantone sono diversi. Il Cantone è più convinto nel chiedere ad Ustra di rivedere la necessità per esempio del semivincolo di Melano, Ustra invece è convinto che questo semisvincolo sia necessario, dunque sarà una discussione e non sarà affatto così facile, non bisognerà mollare l'osso.
E come detto, perplessità erano state sollevate anche dai comuni della regione. Non c'è stato possibile per il momento raggiungere il sindaco di Mendrisio né il presidente della Commissione regionale dei trasporti. Abbiamo però raccolto la reazione del sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni, anche perché si parla di prolungamento verso sud.
Noi vediamo questa soluzione tutto sommato in modo positivo. È una soluzione dinamica. È una soluzione che dovrebbe aiutare a migliorare la situazione di tutti i giorni e anche dal profilo proprio ambientale è una soluzione che fa recuperare una buona parte di territorio, soprattutto lungo il lago Ceresio.
Rimangono appunto le preoccupazioni per quello che sarà anche il lungo cantiere però di questa opera.
Sì, effettivamente lì la problematica è che ci sarà un cantiere diciamo parecchio lungo e in più ci sarà eventualmente anche un cantiere legato ad Alp Transit. Effettivamente bisognerà coordinare nel miglior modo possibile, però non nego che può essere una problematica da valutare bene. Però secondo il mio punto di vista, ripeto, noi abbiamo adesso un'autostrada che è la stessa del 1967, se non sbaglio, quando è stata inaugurata l'autostrada. E nel frattempo la situazione, il traffico in generale è parecchio aumentato.
E noi lasciamo il traffico. Le autorità sanitarie statunitensi hanno dato luce verde al farmaco a base di anticorpi sviluppato in Ticino dalla Humabs Biomed di Bellinzona contro il Covid. L'annuncio fa seguito alla via libera pure emergenziale già ricevuto dall'Europa e segna un altro passo importante in vista dell'omologazione del preparato anche in Svizzera, dove si attende l'ok dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Il farmaco è una delle tre terapie anticorpali contro il Covid a livello mondiale. Sentiamo il direttore del laboratorio, Davide Corti.
Certamente questo è un importantissimo traguardo, perché l'approvazione da parte dell'FDA è decisamente il punto di partenza poi per l'approvazione finale da parte delle agenzie regolatorie americane e poi anche da parte delle agenzie regolatorie dei singoli paesi. Come avevamo già menzionato la settimana scorsa, l'Europa ha dato anche essa il suo ok, quindi siamo tutti ovviamente molto entusiasti e contenti del fatto che finalmente questo anticorpo monoclonale, che adesso finalmente ha anche un nome, si chiama Sotrovimab, sarà a disposizione dei pazienti che ne possono aver bisogno. E l'anticorpo è già pronto, già diciamo nella sua formulazione finale, quindi è disponibile anche in un numero elevato di dosi, quindi a questo punto ci sono le discussioni finali con le agenzie regolatorie dei singoli paesi, compresa la Svizzera, e come è anche stato per gli altri anticorpi, le dosi devono essere di solito vendute ai singoli governi che sono poi responsabili della distribuzione e dell'utilizzo.
Dispositivi medici, ma anche macchine, ricerca, elettricità. Non sono poche le aziende e gli istituti che in Ticino operano in questi ambiti, ne abbiamo anche appena avuto testimonianza. Ambiti che saranno tra i primi ad essere penalizzati dalla decisione del Consiglio federale di abbandonare le trattative sull'accordo quadro con l'Unione Europea. Perché, Amanda Fendler?
La spiegazione la fornisce Michele Rossi, delegato per le relazioni esterne della Camera di Commercio ticinese.
Una delle conseguenze già preannunciate da Bruxelles di un mancato accordo quadro è proprio che la Svizzera e l'Unione Europea non avrebbero più concluso nuovi accordi bilaterali e settoriali di accesso al mercato.
Un esempio, l'accordo prima sospeso e ora cancellato per l'accesso della Svizzera al mercato europeo dell'elettricità.
Un'altra conseguenza, anche questa era stata preannunciata da Bruxelles, è che quegli accordi già in vigore che necessitano di essere aggiornati non sarebbero più stati aggiornati. E qua mi riferisco in particolar modo all'accordo bilaterale sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, che permette alla Svizzera di esportare verso l'Unione Europea determinati prodotti senza dover passare per procedure complicate e venendo invece trattata come uno Stato membro.
Da ieri questo mancato aggiornamento riguarda i dispositivi medici, poiché la nuova direttiva europea entrata in vigore proprio mercoledì non vale per la Svizzera. Il prossimo settore cui toccherà la stessa sorte è quello delle macchine e così via. Con ogni adeguamento si innalzeranno barriere commerciali di settore in settore. Esportare sarà più complicato e costoso. In sostanza dobbiamo immaginarci che l'attuale meccanismo di accordi tra la Svizzera e l'UE diventerà, con il passare del tempo, sempre più come un vecchio modello di smartphone che non sopporta i nuovi aggiornamenti del sistema operativo. Ma quali settori economici che in Ticino potrebbero subire per primi le conseguenze del fallimento delle trattative sull'accordo quadro? Ancora Michele Rossi.
Il settore sanitario sicuramente e poi a breve il settore industriale dei macchinari, quelle aziende che esportano i loro prodotti nel mercato europeo.
Senza dimenticare la ricerca, così come accaduto in risposta al voto del 9 febbraio 2014 contro l'immigrazione di massa, l'Unione Europea ha già avvertito.
La Svizzera non verrà più associata al nuovo programma di ricerca europeo e questo per gli istituti universitari o per gli istituti di ricerca, ma anche per l'industria tecnologica del nostro paese può essere un problema.
Ad un certo punto, conclude il delegato per le relazioni esterne della Camera di Commercio ticinese, bisognerà valutare se non occorra tentare un nuovo approccio con l'UE. Per tornare all'esempio del vecchio smartphone, i mancati aggiornamenti saranno troppi, occorrerà decidersi a cambiare cellulare, valutando quale potrà essere il modello migliore.
Il passaggio di proprietà del Football Club Lugano sarà presto realtà. Lo ha annunciato il club attraverso un comunicato. Il presidente Angelo Renzetti ha trovato un accordo per la cessione del suo 60% di capitale azionario. Lo ha raggiunto il collega Giordano De Lucia.
Non abbiamo ancora il placet della Lega, quindi abbiamo pensato di fare un comunicato perché c'è un accordo, ma manca l'accordo della Lega che dovrebbe arrivare lunedì, martedì. Dopodiché, quando siamo sicuri al 100% che tutto l'accordo funziona e la Lega è d'accordo, faremo una conferenza stampa che si presenteranno i nuovi azionisti.
Ecco, si parla di un gruppo italo-brasiliano.
Sì, sì, c'è un gruppo, c'è una persona italo-brasiliana e c'è una persona italiana, ecco, sono due soci che tramite un veicolo societario hanno preso il 60%, che viene ratificato solo quando la Lega dà il benestare.
Ecco, è sorprendente però leggere nel comunicato che Angelo Renzetti rimarrà presidente.
Ma sì, prima di tutto c'è una prima fase dove non c'è ancora certezza che la cosa va in porto, no? E poi c'è una seconda fase dove bisogna comunque introdurli queste persone, perché ci sono tante cose da mettere a posto, da vedere, da entrare, da concepire. Poi c'è una terza fase dove dobbiamo arrivare ben carichi alla votazione per lo stadio, quindi io non nascondo la testa sotto la sabbia. So benissimo che questi mesi qui sarò un presidente che conta poco, sono di facciata, però credo che sia giusto che li introduca loro e combatta io fino all'ultimo momento per lo stadio, che ci tengo tantissimo e sono stati fatti 10 anni di sacrifici.
E io aggiungo che il restante 40% del capitale azionario dell'FC Lugano rimane nelle mani di Leonid Novoselsky. Manca ancora il comunicato ufficiale, ma è praticamente certo che il Festival Moon and Stars di Locarno non avrà luogo nemmeno quest'estate. È stato rimandato al prossimo anno, nonostante le aperture decise dal Consiglio federale, i tempi limitati per l'organizzazione e comunque le incognite dovute alla situazione pandemica hanno spinto i responsabili della manifestazione a rinunciare. E allora noi sentiamo il sindaco Alain Scherrer.
Sì, confermo che il programma è stato rinviato di un anno, ancora una volta di un anno, perché è già accaduto l'anno scorso. Ormai la situazione è nota, quindi ben si capisce la logica da parte degli organizzatori di non poter offrire un evento con solo 3.000 persone in piazza e senza tutto quello che viene chiamata la Locarno Experience.
Locarno però non starà con le mani in mano.
Eravamo d'altronde preparati a uno scenario di questo tipo e quindi, come accaduto l'anno scorso, la nostra intenzione è quella di proporre una serie di eventi con un palco in piazza e una disposizione delle sedie sulla piazza, l'estensione delle terrazze dei ristoranti in modo che ci si possa comunque divertire. Il programma è in fase di allestimento, sarà una formula sullo stile appunto di quella del 2020 quando avevamo questo evento chiamato Estate a Locarno.
Un'offerta che la scorsa estate è stata apprezzata.
È stata molto apprezzata, ha avuto un successo addirittura oltre le nostre aspettative, i concerti e gli intrattenimenti erano di qualità, hanno divertito il pubblico che ha corso numeroso in piazza animandola e divertendosi.
E questo era il sindaco di Locarno Alain Scherrer al microfono di Darko De Grussa. Il Casinò di Lugano è online da marzo, è una delle 8 case da gioco che ha ricevuto l'autorizzazione federale, una dimensione nuova che cela diverse sfide. Risentiamo cosa ci ha detto il presidente del CDA Emanuele Stauffer martedì a margine della conferenza stampa di bilancio annuale.
Oggi il rischio principale dell'online è doppio, da un lato l'aspetto commerciale, cioè i risultati, e dall'altro lato il rispetto di concezione sociale e riciclaggio. E onestamente questo secondo aspetto è probabilmente quello prioritario. Come gestirlo? Attraverso personale competente, formato, anche imparando dagli errori commessi dagli altri in passato, e dobbiamo essere bravi per non incappare negli stessi problemi. Siamo coscienti che probabilmente è la sfida principale del momento.
Alle sfide legate al gioco patologico si aggiungono quelle legate al rischio di riciclaggio di denaro, un fenomeno non certo nuovo. Il gioco d'azzardo è da sempre utilizzato anche per pulire soldi generati da altre attività illecite, ma che ora presenta una nuova dimensione, appunto quella delle scommesse online. Francesca Calcagno.
Dal casinò terrestre a quello online. In 2 mesi sulla piattaforma del casinò di Lugano sono stati aperti già 3.167 conti gioco. Il settore, si sa, genera miliardi. E le piattaforme online sono più pericolose. Ce ne parla Luca Brunoni, che è ricercatore all'Istituto di lotta contro la criminalità economica di Neuchâtel.
Prima di tutto c'è l'elemento internazionale, che si può tentare di arginarlo. Ad esempio il casinò di Lugano, se non erro, richiede la cittadinanza, un domicilio, una residenza frequente in Svizzera. Quello che si pensa spesso quando si pensa anche al mondo della rete è un certo tipo di anonimato. Infatti una delle prime barriere all'entrata per i casinò seri è che richiedono di identificare il loro cliente. Poi immagino, se un casinò accettasse dei depositi anche tramite criptovalute, ecco che entriamo già in un territorio dove è più facile avere l'anonimato.
Ci sono 3 modi per riciclare del denaro via scommesse online.
Ci sono delle persone che aprono un conto presso il casinò, depositano i soldi, li lasciano lì dormienti e poi li recuperano. Ci sono quelli che invece li utilizzano per giocare, quindi con una componente di rischio di perderne una parte, e poi in casinò che permettono di trasferire soldi da un utilizzatore all'altro si possono mettere d'accordo e ad esempio trasferirsi fondi tra persone che desiderano appunto eseguire del riciclaggio.
Cosa può fare una casa da gioco?
Innanzitutto occorre assicurarsi che le persone che aprono i conti presso il casinò siano persone identificabili e poi di ricevere anche una documentazione da parte loro che appunto permetta di fare delle verifiche. In generale, come fa ad esempio il casinò di Lugano, viene dato una specie di periodo di prova dove si possono caricare sul conto soltanto pochi soldi fin tanto che non sono state fatte le dovute verifiche, e solo a quel punto l'account diventa un account funzionale al 100%, dove si possono anche investire somme più importanti.
Si può fare di più?
Di sicuro, se si nota per esempio un conto dormiente, può già evitare una prima forma. Quando poi invece i soldi vengono scommessi è più difficile. Chiaramente anche chi vuole fare del riciclaggio è cosciente e cerca di emulare anche dei movimenti realistici, e quindi è un po' una lotta tra il casinò e le persone che vogliono abusare di questi servizi, però diciamo che con un livello di attenzione alto si possono già evitare alcune situazioni illegali.
I casinò in cui il montante di denaro conta, hanno davvero interesse a mettere in campo questi strumenti?
Penso che un casinò abbia interesse a fare di tutto, questo non soltanto per una questione di immagine, prima di tutto anche per una questione poi di rispettare dei regolamenti. Mi sembra che al giorno d'oggi ci siano tutti gli interessi per chi opera strutture che vogliono anche avere un certo nome o di avere dietro un sistema che permetta di lottare anche contro il riciclaggio di denaro.
Le considerazioni di Luca Brunoni, che è ricercatore all'Istituto di lotta contro la criminalità economica di Neuchâtel. Apriamo ora una pagina naturalistica.
Buongiorno Chiara, volevamo fare un servizio sulle civette in Ticino.
Ah, ma sì, bellissimo, sono appena nati i pulcini, tra l'altro.
E la voce è quella di Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, e le due coppie di neogenitori si possono osservare 24 ore su 24 su un canale YouTube. È un momento che suscita entusiasmo negli appassionati di ornitologia e addetti ai lavori, perché la civetta in Ticino era quasi praticamente sparita, ma grazie ad un progetto di conservazione partito 15 anni fa, adesso sul territorio cantonale sono state censite 20 coppie. E come avrete intuito dalla nostra telefonata in copertina, il servizio lo ha curato Darko De Grusa.
Chiara Scandolara, questo è il richiamo della civetta che si può ascoltare nel sito della società ornitologica Ficedula. Se lo dovessimo sentire dal vivo, cosa sarebbe utile fare?
Noi abbiamo messo sul sito il canto della civetta e anche il canto e l'allarme dell'allocco. Questo perché siamo interessati alle segnalazioni anche di entrambe le specie, visto che il canto della femmina dell'allocco si può spesso confondere con quello della civetta, abbiamo pensato di metterlo sul sito così le persone possono ascoltarlo e segnalarcelo.
La civetta, dicevamo, era quasi sparita in Ticino, poi è partito il progetto di conservazione tuttora in corso. E in cosa consiste?
Abbiamo iniziato a collaborare tantissimo con gli agricoltori cercando di ricostruire una campagna il più possibile naturale con siepi, elementi del paesaggio come mucchi di sassi, mucchi di legname, anche paletti per la caccia, e poi le abbiamo offerto dei nidi artificiali che la civetta, soprattutto a partire dal 2011, ha subito occupato, e la popolazione pian pianino sta crescendo. Tanto che nel 2013, dopo 15 anni di assenza, la civetta è tornata nel Mendrisiotto, dove attualmente abbiamo una decina di coppie nidificanti, e adesso il nostro prossimo obiettivo è quello appunto di riportare la civetta in riviera.
Quindi, abitanti della riviera, tenete le orecchie aperte, cercate questo richiamo. E come se la passano i nuovi nati che si possono osservare in presa diretta su YouTube?
Noi le stiamo seguendo già da un mese, quindi abbiamo seguito la deposizione delle uova, entrambe le due coppie, le due femmine hanno fatto ognuno 5 uova, dopodiché, visto che la schiusa non è sincrona, quindi le uova non si schiudono tutte insieme, al momento abbiamo Atena che ha già 4 pulcini e ancora un uovo non schiuso, mentre Petronilla, che è l'altra coppia, ha per il momento 3 pulcini e ancora 2 uova, quindi stiamo aspettando che si schiudano le ultime uova.
E le cronache finiscono qui da parte mia e dai colleghi della redazione. L'augurio di trascorrere una serata speciale. A domani.